Quest'oggi IMD Radio torna a colloquio con Mario Verdicchio. Presentiamo in anteprima la sua terza pubblicazione per IMD Music e Web, dedicata integralmente a Johann Sebastian Bach. Non poteva essere diversamente. Abbiamo iniziato un percorso dall'organo italiano a quello francese, al romanticismo. Abbiamo toccato Johann Sebastian Bach a proposito delle grandi forme. Non potevamo che approdare al terzo volume a un monografico bacchiano. Ecco Mario, è inutile, la domanda è fin troppo scontata, cioè che cosa rappresenta Bach nell'universo organistico, nell'universo di un organista virtuoso, è fin troppo scontata come domanda. Ma io ti chiedo una cosa, se possibile, un po' più dettagliata e forse sottile. Bach al tempo della filologia, cioè cosa significa per un interprete della tua generazione e un virtuoso della tua portata fare comunque i conti con l'epoca della filologia, l'epoca di una filologia importante ma a volte invasiva, invasiva nella visione degli interpreti, forse oltre misura in certi contesti. Convieni con me con questa definizione forse un po' azzardata?
Non è azzardata, direi che piuttosto pertinente invece, tanto più che io alla mia età ho passato, diciamo, le due grandi fasi della ricerca filologica, una che faceva capo ancora alle ultime reminiscenze di ricerca filologica tardo-romantica, all'altra più recente, orientata ad una critica forse più testuale e letteraria. La prima, di stampo nettamente idealistico, che ricercava soprattutto i contenuti del linguaggio bacchiano, ha una critica più poetica, più testuale, basata sull'immagine anche figurativa, quindi con tutto l'apporto retorica del tempo. Ecco, io ho vissuto appunto queste due grandi fasi della ricerca. Non so se mi sono spiegato.
Assolutamente sì, ma se è abbastanza evidente anche all'ascoltatore meno smaliziato, di cui non parliamo del professionista che conosce, comprende, deve comprendere il concetto di prassi filologica storicamente informata, ma magari l'ascoltatore la deve un po' subire e imparare a vivere da una prospettiva esterna e meno cosciente, coerente, meno cosciente soprattutto. Ecco, se è abbastanza chiaro cosa ed evidente, appariscente, cosa questo può significare a livello di tecnica e prestazione vocale, tecnica e prestazione del fraseggio degli strumenti a arco e a fiato, lo è meno per quello che riguarda determinate situazioni riguardanti gli strumenti a tastiera e in particolare l'organo. Ovvero, cosa comporta questo approccio per la tecnica organistica e per l'interprete?
È una domanda molto stimolante, nel senso che prima, nella prima fase più contenutistica, si basava soprattutto a un'attenzione di ascolto estremamente approfondita, estremamente concentrata. Oggi si basa molto più alla evidenza fraseggistica, interpretativa, accentuale, anche perché il linguaggio bacchiano è estremamente difficile da presentare a un uditorio moderno, per la semplice ragione che gli uditori del tempo erano molto, molto, molto più abituati a tutto quello che la musica poteva offrire in termini di contenuto, di significato, soprattutto nel mondo protestante, alla luce della tradizione del corale così diffusa, così praticata. Ecco, oggi diciamo è più difficile presentare Bach da questo punto di vista e si tende molto di più a una maggiore evidenza interpretativa, direi anche per certi aspetti a una maggiore estemporaneità.
Quindi in pratica, sì, chiarissimo, quindi in pratica si esalta l'aspetto virtuosistico rispetto a qualsiasi altra prospettiva.
Più che virtuosistico, fraseggistico, direi, si tende a rendere più evidente la frase musicale, in modo da portarla all'uditorio moderno. Una cosa del genere era stata fatta a quel grande antesignano che era stato Glenn Gould, e che diciamo l'ha metterato nella variazione Goldberg. Il suo problema qual era? Portare Bach nel mondo moderno. Le nostre orecchie non sono più quelle di tre secoli fa, chiaramente. Quindi il problema era come rendere evidente la musica bachiana oggi? Ecco, una domanda ancora estremamente attuale. Io come organista me la sono posta e continuo a pormela.
Beh, è anche perché rendere Bach attuale è non solo un fatto culturale, ma potremmo dire un dovere morale, perché potremmo anche dire che Bach mantiene intatta la sua modernità, forse più di qualunque altro grande, grandissimo e ovviamente sempre verde compositore classico, non classico in senso generale, perché ovviamente intendiamo in questa fattispecie il barocco, dal barocco al post-romanticismo, ma Bach è sicuramente in questo contesto quel musicista che li racchiude tutti praticamente, veramente il concetto di universalità della musica.
Ma assolutamente sì.
Ecco, questa potremmo dire universalità di Bach ne fa comunque un terreno di, non voglio dire di scontro, ma di confronto, talora veramente pesante tra gli interpreti. Basta pensare quali enormi differenze ci possono essere tra una Passione secondo Matteo diretta da Wilhelm Furtwängler e una diretta da Nikolaus Arnon Kurt, o la messa in si minore nella celeberrima edizione diretta da John Elliott Gardiner dal vivo a Lipsia nel 1991 e quella per esempio peraltro fenomenale diretta da Otto Klemperer nella celeberrima incisione EMI, la quale mi fu addirittura citata da un grande filologo quale Trevor Pinnock come esempio per i filologi. E chi avrebbe mai potuto pensare che un filologo portasse Klemperer come esempio di filologia, come antesignano della filologia? Insomma, il discorso è complesso, cioè capire veramente cos'è la filologia.
Estremamente opinabile. Da organista io faccio un esempio. Negli anni 60 si ritenevano addirittura disadatti all'esecuzione bachiana gli stessi organi su cui Bach aveva praticato, perché ricchi di strumenti imitanti gli archi, e quindi il paradosso era: sono strumenti troppo romantici per la musica bachiana. Niente di più falso, perché nella fattispecie l'imitazione degli strumenti ad arco all'organo era praticata da Bach stesso, le viola di gamba, i salizionali, eccetera. Quindi, come giustamente hai sottolineato, è arduo oggi cercare un'esecuzione autentica a quello che allora sarebbe stata l'intenzione dell'autore, e può andare solo per illazione, chiaramente. Oggi si tende molto più, come dicevo prima, a una maggiore estemporaneità, a una maggiore aderenza alla frase, direi, tra virgolette, a una maggiore freschezza.
E questo è sicuramente un male della cultura interpretativa del nostro tempo, perché non è solo un fenomeno, per così dire, circoscritto all'organo, ma lo percepiamo anche, per esempio, nella nuova tradizione interpretativa della letteratura pianistica e non solo. Ma non pensi che sia probabilmente un fenomeno dovuto alla velocità della vita moderna? È chiaro che la musica, il sentire la musica, è un fatto che viene condizionato anche da come si percepisce la vita e l'ambiente circostante. Non pensi che questa nuova tendenza, questa tendenza attuale a un'interpretazione del tipo che tu descrivi sia anche frutto dei tempi in cui viviamo?
Sì, certamente sì. Una maggiore ricerca individualistica, funzionalmente individuale, questo sì. Questo si riversa anche nel fenomeno interpretativo. Come prima vigevano categorie assolute, quasi imprescindibili, mi riporto l'esempio bachiano, oggi si tende a un maggiore individualismo, e questo certamente è un portato dei tempi che stiamo noi vivendo.
Tempi difficili, tempi complessi. Però adesso facciamo un passo indietro e torniamo a quel 1989 in cui nasce la registrazione del terzo libro del Klavierübung di Johann Sebastian Bach, che forma, diciamo, il programma del tuo terzo album per gli MD Music Web. Come ricordi quell'evento musicale in particolare?
Lo ricordo estremamente volentieri, per la verità. Uno splendido strumento di Kleist, nuovo, in quegli anni. Io non ero molto lontano dal mio ciclo di studi, pure cosa avevo? Avevo 35 anni. Avevo messo l'onda moltissimo di studiare con Marie Carlin, con cui avevo fatto tutta l'opera bachiana, in particolar modo la terza parte del Klavierübung. Avevamo insistito molto. È ancora vivo il suo esempio, certe scelte grafiche, e soprattutto nei tempi e negli accenti. Quindi c'è un legame più che affettivo a quella registrazione.
come era il Bach di Marie-Claire Alain? Cioè, tu come lo descriveresti oggi, il Bach di una persona che ti ha fatto da guida?
Lei stessa aveva pensato diverse frasi. Veniva dalle severissime scuole di Marcel Duque, estremamente legata al tempo, al ritmo, alla contura, alla coerenza, da cui poi si era volutamente distaccata per avvicinarsi alla scuola di Vienna, alla personalità di Adolf Haider, quindi molto più legata alla ricerca musicale, cioè alla scrittura e a quello che la scrittura avrebbe voluto dire, una grossa ricerca e autocritica che l'aveva portata poi alle nuove edizioni dell'intera Bachwerk, la prima nel 1968, fatta su organi danesi, la seconda nel 1985.
L'anno del tricentenario famoso.
Infatti, in pratica gli anni in cui i due anni avevano fatto da lei. Quindi c'è tutto questo complesso di cose, questo periodo estremamente vivo, estremamente dinamico, estremamente compulsivo.
E tu oggi, a tanti anni di distanza, rifaresti quel terzo libro in maniera diversa? Oppure quell'interpretazione la ritieni ovviamente valida, perché sennò non la pubblicheremmo, ma la ritieni ancora immutata nella tua concezione?
Non è immutata, come del resto lei stessa, Marie-Claire Alain, aveva cambiato poi certe scelte dinamiche più avanti. Aveva fatto poi, a distanza di 6-7 anni, una nuova Bachwerk con scelte musicali forse ancora più libere per tanti aspetti. Ecco, io stesso forse oggi ho una maggiore libertà, per quanto i capisaldi restino quelli, siano fondamentali. Si tratta più che altro di marginali scelte, soprattutto dinamiche dei tempi, una maggiore elasticità di presenza. Questo sì.
A un giovane organista che si accosti a quest'opera in particolare, tu che suggerimento ti senti di dare oggi?
Da che punto di vista?
Tutti i punti di vista, dal tecnico sino all'artistico, tutto, cioè mettendosi di fronte a un allievo particolarmente versato in questo tipo di repertorio, che però ti chieda, diciamo, una somma della tua esperienza su questo brano, che tipo di impostazione daresti o verso che tipo di impostazione cercheresti di indirizzarlo?
Non si può mai prescindere, parlando di un'opera del genere, concepita da Bach nel 1739, all'apice della sua parabola compositiva e della sua ricerca estetica anche, quindi ricca di tutte le esperienze musicali, culturali e teologiche sue personali. Non ci si può avvicinare a un'opera del genere, prima di tutto, senza un grosso bagaglio strumentale, senza un grosso bagaglio tecnico, e non senza un grosso bagaglio culturale. Bisogna capire anche la sostanza di questi corali che Bach aveva musicato, il loro significato teologico e quindi della loro vera sostanza. Quindi anche tutta una ricerca molto approfondita anche della cultura luterana.